antichi temi attuali. Ecco la rubrica che è curata da Salvatore Loria, giornalista professionista cristiano, che è già collegato con noi. Benvenuto, buongiorno Salvatore.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Allora, testi antichi, e oggi il testo antico che prenderemo in esame, già abbiamo iniziato la volta scorsa, è il libro dell'Esodo. Ma qual è il tema? Lo scopriremo strada facendo. Però mi piacerebbe chiederti qual è il tema principale della narrazione dell'Esodo e quali sono poi gli elementi chiave.
Allora, il tema principale della narrazione dell'Esodo è ovviamente scolpito nel titolo stesso del libro, Esodo, uscita. Se però dovessi rispondere a questa domanda in un contesto anglofono, che è poi quello in cui io ho studiato e studio ancora, teologia e scienze bibliche, dovrei sottolineare che nella lingua inglese si usano due termini, che sono poi sinonimi, per qualificare, per definire la natura dell'evento che è il tema dominante del secondo libro della Bibbia. In inglese, quando si parla dell'Esodo, si parla sia di deliverance, sia di liberation.
E che differenza c'è fra questi due termini?
Allora, se lo chiedi ai motori di ricerca, o meglio alle app di traduzione, tutti e due i termini vengono spesso tradotti con sola liberazione, tutte e due. Mm-hmm. Però questo è molto riduttivo. In parole semplici e divulgative, deliverance, liberazione si intende, pone l'enfasi sul concetto dell'intervento divino. Il termine è usato spesso in testi religiosi o liturgici. In inglese si sente dire, si afferma, ad esempio, God granted deliverance to his people. Dio ha concesso liberazione. In realtà dovremmo dire scampo, perché dà il senso drammatico della situazione e dell'azione di Dio. Dio dà scampo al suo popolo. Nel caso dell'Esodo, deliverance sottolinea che è Dio a liberare Israele con potenza e miracoli. Pensiamo alle piaghe, all'apertura del Mar Rosso. Liberazione indica invece l'atto di diventare liberi da qualcosa, dall'oppressione e dalla schiavitù. Il contesto di liberazione è piuttosto quello storico e politico. Per venire a noi, non per nulla, noi stessi il 25 aprile celebriamo la liberazione dal nazifascismo. In questa trasmissione ovviamente si parla della liberazione degli israeliti dal potere politico del faraone. Per rispondere alla domanda precedente, il tema principale dell'Esodo è il passaggio dalla schiavitù di Egitto alla libertà come evento storico e geopolitico. In una delle trasmissioni che ho dedicato alla rivisitazione, come ricorderai, del libro dell'Esodo, ho parlato ampiamente, almeno penso così, questa era la novità rispetto al passato, cioè ho parlato diffusamente dello scenario geopolitico entro il quale avvenne l'esodo degli israeliti dall'Egitto. E questa è una cosa che spesso non viene messa in risalto, o perché non è conosciuto o perché non interessa, e si presenta la storia dell'Esodo quasi in una sorta di vuoto storico fuori dalla storia, e noi ci appropriamo soltanto del significato teologico.
Sai, è una casualità, ma da questo sabato, come Chiesa Adventista a livello mondiale, noi studieremo nella scuola del sabato, quindi quel momento in cui condividiamo in piccoli gruppi l'argomento, il tema del trimestre, proprio il libro dell'Esodo, e quindi questo sabato avremo i primi due capitoli del libro dell'Esodo.
Giuro che non ne sapevo nulla.
E nemmeno io sapevo che oggi avremmo parlato proprio di questa, proprio di questi elementi importanti che riguardano l'Esodo. E volevo chiederti, visto che abbiamo parlato del tema, ma la domanda mia chiedeva anche gli elementi chiave dell'intera vicenda dell'Esodo.
Ottimo. Per rispondere in maniera adeguata e onestamente, sul piano intellettuale si intende, io devo togliere un momento il vestito del giornalista e indossare quello del teologo, che naturalmente non toglie nulla all'interesse giornalistico, ma aggiunge però la dimensione vera, peculiare, particolare della comunicazione teologica e del nostro interesse, del nostro impegno nel parlare della storia dell'Esodo. Il tema principale dell'Esodo è la liberazione degli israeliti, come abbiamo detto, ma l'evento è narrato per affermare una serie di concetti cardine della teologia dell'Antico Testamento, da parte di Dio, potenza di Dio, sovranità di Dio, la redenzione, il concetto dell'alleanza, e poi da parte di Israele la sua risposta, fede e fiducia, comunità, la costruzione della comunità, l'identità, la giustizia sociale. Insomma, la storia dell'Esodo è tutto qui. Io forse a questo punto, non so, suggerirei di prendere un lungo respiro con un brano musicale, poi riprendiamo il discorso, vedi tu.
Io direi che potremmo aggiungere qualcosa, abbiamo altri 2 minuti e poi lo mandiamo il brano, vai.
Ok, allora, si parlava dei concetti cardine della teologia dell'Esodo. Siamo qui di fronte al cuore teologico dell'Esodo. L'evento non è solo una liberazione storica, ma è una narrazione teologica che rivela l'identità di Dio e plasma quella del popolo. L'Esodo è la lettura in termini teologici, con una prospettiva teologica da parte del suo popolo. La narrazione dimostra l'autorità di Dio sia sulla natura, sia sulle nazioni, evidenziando la sua capacità, la capacità di Dio di liberare gli israeliti dalla schiavitù in Egitto attraverso segni e prodigi miracolosi. L'Esodo è per noi un potente simbolo di redenzione, che illustra l'impegno di Dio nel liberare il suo popolo dall'oppressione e condurlo verso un futuro promesso. Suo popolo, quindi oggi anche la Chiesa. L'Alleanza stabilisce gli israeliti come popolo eletto da Dio ed è centrale questo concetto dell'Alleanza nel racconto dell'Esodo. Un versetto per tutti per chiarire la prospettiva del narratore e il nostro obbligo di ricondurci a questo concetto, perché è qui che comincia la storia dell'Esodo. E Dio udì i loro gemiti e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E Dio vide i figliuoli di Israele e Dio ebbe, scusate, riguardo alla loro condizione. Questa alleanza è caratterizzata ovviamente da obblighi reciproci che coinvolgono ambo le parti, in cui Dio promette di proteggere e guidare gli israeliti. Questi, da parte loro, sono chiamati però a seguire le sue leggi.
Interessante che in questo brano, io riflettevo appunto durante questi giorni in cui sto leggendo i primi capitoli, che c'è tutto il coinvolgimento di Dio, e quindi Dio ode, Dio vede, Dio si ricorda, Dio interviene. Molto interessante. Vengono utilizzati tutti questi verbi proprio per dire il pieno coinvolgimento di Dio rispetto a quello che sta accadendo all'umanità. Ci lasciamo per poco, allora Salvo con un brano musicale, Lora Indegole, torniamo fra poco. E riprendiamo il nostro dialogo con Salvatore Loria, quindi siamo nel libro dell'Esodo e questo è il testo antico, il tema attuale, cosa è successo, la liberazione oppure proprio come tu ci spiegavi, una liberazione che viene da Dio, quindi non è una liberazione qualunque, cosa che vede pienamente la partecipazione di Dio e l'essere protagonista di Dio nel libro.
Lasciamelo dire con assoluta chiarezza, il protagonista principale della storia dell'Esodo è Dio.
Perfetto, quindi non ci sono dubbi. Quindi da quello che abbiamo visto, da quello che sicuramente anche chi ci segue ha avuto modo di leggere o vedere qualche filmato, la storia della salvezza viaggia su due binari che vanno nella stessa direzione. Da una parte l'azione di Dio che è assolutamente indispensabile, ma dall'altra parte c'è anche la risposta del genere umano che è altrettanto importante e indispensabile.
In questa seconda parte casca l'asino.
Caschiamo noi bene.
Soprattutto, lo dico con affetto, soprattutto la parte protestante e riformata. Allora, questa è una bellissima intuizione, questa raffigurazione dei due binari. L'Esodo come paradigma della storia della salvezza che si muove su due binari paralleli, l'iniziativa di Dio e la risposta dell'uomo. Due binari che sono indipendenti, autonomi, ma fortunatamente stanno andando nella stessa direzione. Sviluppiamo queste idee in modo più articolato, o almeno se ci riusciamo a causa del tempo, poco tempo che abbiamo, come necessario approfondimento teologico di Dio, che è, come dicevo prima, perché mi premeva, avevo paura che perdessimo questo concetto, che io perdessi l'opportunità di dire quello che sto per dire, cioè che Dio è il protagonista assoluto dell'Esodo. Non è Israele a cercare Dio, ma è Dio che vede, ascolta, scende e libera. Mosè ci aveva provato con le sue forze ed era miseramente fallito. La salvezza è un atto gratuito, potente, sovrano, come dicevo prima. È Dio che decide di intervenire nella storia dell'essere umano. Potente perché Dio si manifesta come Signore della storia della natura, se pensiamo alle piaghe, pensiamo al mare aperto. Sovrano perché sfida e sconfigge il potere oppressivo dell'Egitto, mostrando che nessun impero può fermare il suo piano. E chi si oppone al suo piano poi ne paga le conseguenze. L'uscita dall'Egitto è il primo grande atto di salvezza collettiva, che è anche un modello per ogni liberazione futura. Poi parliamo di alleanza. Al Sinai Dio non solo libera, ma si lega al suo popolo con un patto, offrendo una relazione personale e comunitaria. Dio non salva solo da qualcosa, la schiavitù o dall'Egitto, ma salva per qualcosa, cioè una vita nuova con un'alleanza addirittura con Lui. Questo qualcosa è naturalmente la salvezza del resto dell'umanità. Esodo è sì la storia della liberazione di un popolo, degli israeliti, però è anche l'inizio di una missione universale. Israele è scelto non per esclusione, ma per vocazione, per essere luce delle nazioni, come direbbe anche Isaia 49,6. Un concetto che si radica proprio nell'esperienza fondante dell'Esodo. Questo concetto tornerà nella teologia di questo profeta, che io reputo il più intellettuale di tutti i profeti ebrei e israeliti dell'Antico Testamento, Isaia, e dice testualmente: voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Queste sono parole messe, noi diciamo in gergo, in bocca a Dio. Questo è quello che Dio ha in mente. Temo però che Israele, me lo dico con un certo timore e riguardo, non abbia sempre compreso questa finalità, se non altro secondo Giovanni Battista, no? Non pensate di dire: ah, noi siamo figli di Abramo, perché Dio, dice Giovanni Battista, può far sorgere da queste pietre dei figli ad Abramo. Missione che non ha sempre compresa, neanche, con una punta di polemica, una certa scolastica protestante che affronta questo argomento in maniera, a mio avviso, un po' maldestra. Però la storia dell'Esodo, il ruolo del faraone, specialmente quando questa parte della scolastica protestante si basa solo sui commenti che fa Paolo nella lettera ai Romani, che poi vanno sempre, come al solito, contestualizzate. Però di questo probabilmente dovremo parlare un'altra volta.
Che cosa si chiede ad Israele in concreto?
Allora, noi abbiamo detto prima che la salvezza non è imposta. Israele è chiamato a rispondere con fede, con obbedienza e responsabilità. Quindi, cioè, non è che Dio la chiede soltanto e poi lascia. No, c'è la responsabilità, la risposta, la libertà donata da Dio diventa un cammino di crescita e di maturazione. Israele deve imparare a fidarsi di Dio, anche nel deserto, anche quando mancherà l'acqua, mancherà il pane. E deve sviluppare anche un senso di comunità. Questa è la risposta di Israele a Dio. La schiavitù li aveva resi individui dispersi. La libertà li rende invece un popolo unito. Poi c'è la questione anche della identità, questo che si chiede a Israele di formare. La legge ricevuta al Sinai non deve essere considerata un peso, ma è una carta d'identità, direi, spirituale e morale. E poi Israele è chiamato a osservare, implementare una giustizia sociale nella formazione di questa comunità etnica. La Torah insegna che la vera libertà si vive nella cura dell'altro, del debole, dello straniero, del povero. Questa è la legge dell'Antico Testamento. La risposta dell'uomo non è mai perfetta, però Dio rimane
fedele. Sempre fedele.
La storia della salvezza è anche storia di pazienza divina. Vorrei concludere così. L'Esodo non è solo un evento del passato, ma è un modello permanente. Ogni esperienza di salvezza, personale o collettiva che sia, si muove su queste due rotaie. Dio che chiama, che agisce, che opera, e accanto l'essere umano che risponde con la sua fede. Fede che è la risposta dell'uomo, del popolo di Dio, alla sua richiesta, alle sue indicazioni. Questo vuol dire essere salvati per fede. Dio ha provveduto tutto, noi dobbiamo però rispondere e accettare. Questa dinamica, ovviamente, della storia della salvezza si compie pienamente, come sappiamo, in contesto cristiano, in Cristo, in Gesù, che è il nuovo Mosè che realizza l'esodo definitivo per l'uomo.
Quindi aspettiamo, cioè, anche noi di andare in una Canaan, no? Nella Canaan celeste.
In effetti, non ci piace, perché a nessuno piace morire, però le mie ultime parole, così, che ho preparato per questo testo, è che stiamo parlando di liberazione non solo dal peccato, ma liberazione anche dalla morte, che verrà, ma in che senso ci libera? Perché sappiamo che non finisce con la tomba.
Insomma, ecco, la risurrezione. Grazie Salvo, devo proprio lasciarci, alla prossima.
Alla prossima, grazie a te.